Radio Emilia Romagna Musica.
Spazio Radio Sonora. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Glocal Band. Questa volta intervistiamo uno dei componenti di un nuovo gruppo romagnolo, emiliano-romagnolo. Infatti i componenti sono sia di Faenza, Imola e il cantante di Parma, e si tratta dei Violet Gibson, al loro primo album. Qui con noi abbiamo Michelangelo, che è il batterista.
Ciao a tutti.
Gli altri, ricordiamoli, li salutiamo, sono Andrea basso, Matteo alla voce e Gabriele e Giovanni che sono i chitarristi. Il genere suonato dai Violet Gibson è un rock metal, e adesso passiamo la parola a Michelangelo per sapere un attimo quando è nato questo quando c'è stata l'idea di creare il gruppo dei Violet Gibson e da quando il progetto è lì, che stava crescendo per poi riuscire a creare questo album che è American Circus.
Allora, diciamo che la band nasce nel 2007 indicativamente, poi in realtà aveva solo un nucleo principale che poi è rimasto nel tempo, che eravamo io e il bassista che si chiama Andrea. E nasce da un'esigenza particolare, in questo caso dico mia perché effettivamente era mia, è che io in realtà sono un batterista, però nel tempo ho imparato a suonare la chitarra e questa cosa mi ha portato ad avere la possibilità comunque di scrivere anche dei brani. Mi sono trovato comunque nelle condizioni di saperlo fare, e questo ha dato vita poi al fatto che volessi poi portare i miei pezzi in una band reale che avesse poi uno sbocco discografico e anche live. E io lavoravo per il MEI al tempo, e Andrea veniva da Parma, faceva uno stage per il MEI sempre durante la manifestazione, e questo ci portò a incontrarci. Una sera, incredibilmente, gli fece sentire un mio pezzo che era senza voce, perché la mia problematica è che non riesco a cantare perché ho una voce stonatissima, quindi faccio fatica a idearmi la parte vocale. Quindi il connubio è stato che lui invece era molto bravo pur non essendo il cantante, era molto bravo nell'ideare linee melodiche, e questa cosa ha portato alla nascita di uno dei primi pezzi che avevamo scritto, che poi in realtà è contenuto anche in American Circus. Dopodiché la band si è sviluppata in maniera un po' altalenante, anche perché comunque un po' la distanza, perché lui dopo lo stage tornò a Parma, un po' il fatto che comunque io avevo altri progetti, si demo vita a un primo demo sotto un altro nome, che era Las Vegas. Poi dovevamo cambiare il nome per motivi di compresenza, c'era un altro gruppo americano che si chiama The Las Vegas, che poi hanno firmato per Universal, quindi diventava proprio impossibile la convivenza. Questo demo fu anche accolto abbastanza bene da amici, conoscenti, gente che comunque aveva avuto possibilità di ascoltarlo. Facciamo qualche concerto dal vivo con due chitarristi che non sono quelli indicati, e poi la band si è preso un periodo di pausa, un po' per motivi personali, un po' per motivi legati al fatto che comunque le cose non giravano come volevamo. Poi indicativamente un anno e due mesi fa io ci ritrovammo per caso, e venne l'idea di comunque finire il lavoro, e le cose magicamente partirono in maniera con un passo completamente diverso a prima, e nacque il disco che poi tu hai adesso in mano.
Allora adesso ascoltiamo un primo pezzo da questo album American Circus dei Violet Gibson, che è Original Sinner. We'll be right back. E questo era Original Sinner. Ma i testi dei Violet Gibson, chi è che li scrive? Da chi ha l'ispirazione principale?
Allora, siccome la parte vocale lavora molto Andrea, come ti dicevo, assieme a Matteo che è il cantante, diciamo loro due si occupano poi anche della parte lirica, quindi della scrittura dei testi. C'è un discorso particolare da fare, nel senso che io quando scrivo i brani gli do un titolo mio personale, no? Che molto spesso magari non diventa quello della canzone originale, ma a volte lo diventa. E dipende da un po' dall'atmosfera che il pezzo richiama a me, nel senso io magari sono in un momento che sto pensando a una cosa e creo la canzone, e creandola viene fuori un argomento, e dall'argomento poi loro partono e sviluppano un testo, poi magari si divincola, ma altre volte rimane poi più tipo She Feels Alive, per esempio. Lo racconto un aneddoto.
Certo.
Io la scrivo quando mia ragazza mi mollò, io stetti un anno senza vederla, ho anche sbagliato proprio questo personaggio, e quando l'ho rivista con il suo nuovo fidanzato, la cosa mi fece partire questa canzone che io chiamai She Feels Alive. In realtà poi dal testo è stato rielaborato da loro, comunque sempre una tematica che riguarda poi il rapporto uomo-donna, e la canzone infatti parla del fatto che comunque l'altra persona per noi è come uno specchio, nel senso, cioè quando c'è un rapporto tra due persone, se ti vedi bene nell'altra allora tu sei felice, no? Se non ti vedi bene le cose non vanno bene. In generale comunque i testi come argomentazioni cercano di dare una cosa molto semplice, come noi vediamo certe cose della realtà che ci circonda, sia dal punto di vista magari anche un po' sociale, politico, dal punto di vista dell'amore, come in questo caso, o da altri punti di vista.
Quindi
un
vita,
po' così.
Vita quotidiana, cruda e pura, insomma,
sì, faccio
direttamente, cioè ragionamenti e contenuti che saltano fuori spontaneamente nelle vostre vite.
Un esempio, sposti, Game of Sorrow, per esempio, è un tributo agli anni Ottanta, cioè un testo che non ha quasi un significato proprio
preciso.
Tipo c'è una citazione a Buffalo Bill, cioè è una cosa che ci piaceva evocare un po' l'atmosfera del periodo, infatti è molti tipo di quelli che l'hanno sentito, è molto Motley Crue anche come indicazioni, come genere, quindi alcune volte riprende un po' quello che poi è anche il nostro background, ecco.
Ok, e ascoltiamoci Feels Alive in questo momento, allora, visto che ne abbiamo parlato così approfonditamente. questa era She Feels Alive. Fuori onda abbiamo, come spesso capita durante queste interviste, abbiamo sviscerato un po' la storia della registrazione dell'album, che è avvenuta tra Ravenna e Parma, due studi di registrazione differenti, se vuoi ricordare.
Sì, praticamente diciamo che l'idea iniziale della band era quella di registrare un promo per le etichette, quindi diciamo un prodotto non di mercato ma di settore, per farsi conoscere. Poi andammo a registrare le voci in uno studio di Parma e le voci vennero talmente bene, talmente curate, che risultavano essere troppo belle rispetto al resto degli strumenti che invece era fatto in casa, quindi era finto. A quel punto venne presa la decisione di registrare proprio il disco intero e rifacciamo tutti gli strumenti. Andammo allo studio 73 di Ravenna, del Paso, che saluto, che è uno degli studi sicuramente migliori della zona, infatti siamo molto contenti del suono del disco. E poi lo stesso disco è stato masterizzato lì da lui, mentre tutta la fase di mixaggio poi fu invece curata a Parma, dove abbiamo fatto le voci al MB Studios, che è uno studio privato di un ragazzo che si chiama Michele Bettali, che ha mixato il disco, che ringraziamo anche lui perché ha fatto un ottimo lavoro. E niente, quindi questa è stata un po' una genesi un po' opposta rispetto a quello che si fa di solito, però in realtà i pezzi esistevano già, quindi è stato semplicemente
uno
scambio di tempistica, ecco.
Tu adesso lo dico, hai anche alle spalle altre esperienze musicali, sei nella tribute band dei Metallica, ricordiamo il nome, i Damage Inc., tra l'altro i Metallica sono il tuo gruppo preferito,
ovviamente.
E quindi proprio la passione sei riuscita anche a portarla sul palco. Hai un'altra cover band chiamata GTO, e poi hai anche un'esperienza proprio di una band che produceva pezzi proprio originali, Convergence, con cui attualmente anche suoni in giro per l'Europa.
Sì, diciamo che Convergence è un capitolo che adesso è un po' caldo, nel senso che abbiamo avuto un po' di problematiche, adesso poi è una cosa che chiaramente verrà risolta, però il progetto mi ha portato a girare parecchio in giro, insomma.
Certo, quindi tu non sei certo la tua prima esperienza di disco proprio nuovo, pezzi originali e altro. Con questa esperienza appunto fatta con i Violet Gibson, con i tuoi nuovi compagni di viaggio, qual è stata l'emozione che è scaturita, nuova, rivissuta, e anche rispetto ovviamente agli altri? Gli altri cosa hanno provato alla fine?
Beh, sicuramente adesso parlo poi per me personalmente. Nei Convergence io non ho mai avuto un ruolo fondamentale dal punto di vista della scrittura dei brani, quindi ho sempre sentito tutto il progetto mio come gli altri, però scrivere dei pezzi propri e suonare dal vivo, sentire che comunque la gente li apprezza, è un po' diverso, perché comunque senti, per me sono tutti figli miei, ecco, nel senso, io non riesco neanche più a dirti qual è il mio preferito, per dirti, e quindi questa cosa sicuramente è una differenza fondamentale. Poi indubbiamente ogni gruppo è come una famiglia, come avere una ragazza, ci sono si creano delle interazioni all'interno della band che sono differenti, quindi ogni situazione ha il suo modo di lavorare, e io con i Violet mi trovo molto bene, adesso le cose stanno partendo, quindi sai, la storia è all'inizio, speriamo che sia lunga tutto qua.
Certo, noi ve lo auguriamo di cuore. Adesso possiamo anche sentire un altro pezzo, che è quello che dà il titolo all'album, American Circus.
I took a walk, I met a liar, I was a friend and I was on fire. The way we live can only fade away. So take a ride in American circus. I can see you face to face, and with your friends in American circus. Will you send me an SOS? I walked inside, I took my number, I was surrounded by gorgeous numbers. They took my blood, they took my fire, my real estate was their real desire. Why am I trusting you? The smile of your shaking hands is the mask of your faking truth. So take a ride. Face to face, and with the friends in American circus. Will you send me an SOS? You take a ride in American circus. I can see you face to face, and with the
I'm just like them.
Afraid and the walls on fire. The way we live will only fade away.
E questo era American Circus. Adesso indaghiamo un attimo nei nomi. Perché avete intitolato l'album American Circus innanzitutto?
Come ti dicevo prima, perché diciamo che è la canzone che un po' più rispecchia l'argomentazione principale del disco, cioè nel senso quello che comunque noi vediamo come il periodo sociale che viviamo, no? Che è un po' tutto un circo, e American, perché inteso comunque che è la cultura occidentale americana che influenza poi le nostre vite da un sacco di anni. E quindi ci sembrava anche la canzone più rappresentativa del lotto, e piuttosto che scegliere un nome che fosse differente da tutte le canzoni, abbiamo deciso di intitolare con questo pezzo anche il disco intero, perché era quello a livello di liriche forse più quello che ci piaceva di più, ecco.
E invece il nome del gruppo, Violet Gibson?
Allora, il nome del gruppo, bisogna dire questa cosa, che trovare i nomi ai gruppi è difficilissimo, per due motivi. Uno, perché tante volte si rischia di trovare un clone, e allora, cioè proprio a livello di visibilità, è un problema enorme, chiamarsi come un altro gruppo.
Come dicevi prima, inizialmente eravate in Las Vegas,
esatto.
E non potevate chiamarvi come l'omonimo gruppo americano, tra l'altro.
Due, tu pensa che sono cinque elementi in una band, ognuno dà la sua idea, ognuno ha un gusto, cioè è una cosa allucinante. Infatti, per trovare il nome del gruppo abbiamo fatto una specie di brainstorming, ognuno ogni giorno chiamava, diceva dei nomi fatti assurdi, irripetibili. E Violet Gibson ci è piaciuto per due motivi principali. Uno, perché personalmente, ma anche per Andrea e Matteo e anche gli altri ragazzi, chiamarsi con il nome di una persona, perché in realtà Violet Gibson è una persona, ci piaceva molto. E soprattutto perché comunque è un personaggio poi storico.
Quindi chi è Violet Gibson?
Si ripete, cioè si riferisce a questa persona. Se voi cercate Violet Gibson su Google, la prima cosa che viene fuori è la figlia di un barone inglese, il conte, penso, barone Gibson o conte Gibson, non mi ricordo il titolo nobiliare, che negli anni 30 tentò di ammazzare Mussolini. Questa qui era talmente fuori che cercò di sparare a Mussolini e non lo prese neanche, fra l'altro, perché se l'aveva preso questo non era forse neanche qui. E quindi ci era piaciuta l'idea, non tanto, diciamo, io ci tengo a dire che non è un accenno politico, cioè era lì, diciamo, il fatto di trovare un nome di una persona realmente esistita, di una persona che aveva un bel nome, che suonava bene e che comunque riprendeva le nostre origini italiane, perché comunque la storia è legata a Mussolini, ma che dicesse anche il fatto che comunque cantiamo in inglese, quindi una liaison, diciamo, fra i nostri due mondi, cioè il fatto che siamo italiani e il fatto che comunque il mondo della musica che noi suoniamo è tipicamente anglosassone o americana. E poi anche perché, dai, insomma, la gente così può avere qualcosa di cui parlare, insomma.
Sì. Eh certo, sicuramente se si viene a sapere dell'origine del vostro nome, qualche domanda si porrà. Io vedo un simbolo particolare nella O di Gibson.
È il nostro logo. È il nostro logo che in realtà è un'idea del cantante, dal nome di Matteo, e è la scritta Violet Gibson stilizzata. Ci piaceva l'idea di avere un logo tondo perché sono i loghi che di solito rimangono più in testa e quindi... Uno se si impegna bene può leggere Violet Gibson,
sì,
non è molto chiaro subito,
mi sto impegnando,
ma se uno si impegna le trova tutte le lettere.
Esatto, e le immagini? Domanda tra pochetto.
Allora, le foto che sono all'interno del disco sono state fatte interamente in casa, nel senso che l'amorosa di Andrea, che si chiama Anna, che ringrazio, è una bravissima fotografa secondo me. E sono state fatte in casa mia, infatti è stata, diciamo, presa tutta una serie di eventi casalinghi che hanno portato a scegliere quella location.
Vediamo il tuo divano,
il
la
divano,
tua TV,
la mia poltrona con scritto 100%
l'ingresso
rock,
del palazzo.
L'ingresso del palazzo, però tutto un po' comunque in tema rock. E le foto invece del disco sono foto che abbiamo preso da internet e ci piacevano perché rappresentavano un po' quello anche che comunque... Alcune cose di cui i testi parlano, poi rimandi al circo, infatti se vedi il retro della copertina o anche l'inlay card.
Ma in tutto ciò, perché io so che quando si fanno queste cose tra amici, visto che siete diventati anche amici, una famiglia,
esatto,
c'è stato un episodio che non so, proprio da ricordare, proprio qualcosa che...
Ma riguardo diciamo, alla produzione del
durante
disco...
Durante la dinamica della produzione del disco, quando vi siete incontrati, c'è stato qualche Posta. Evento proprio che non dimenticherete mai, memorabile.
Ma eventi... Sinceramente così mi coglio un attimo impreparato. Se posso dire... Ma non saprei dirti sinceramente, cioè eventi... particolari direi proprio di no. È stato
tutto tranquillo,
tutto abbastanza tranquillo, sofferto perché comunque la distanza ti porta ad avere delle difficoltà,
immagino, perché anche per fare le prove non è che siate proprio dietro l'angolo tutti.
Cioè, proprio si può dire, si può raccontare le cose più divertenti è il momento delle registrazioni, perché ogni gruppo quando registra ha i suoi trip, no? Cioè, tipo il bassista può vedere che il batterista registra, però il chitarrista non può vedere che il bassista registra perché sennò si arrabbiano. E io ho questa cosa con Matteo, che quando lui canta io non posso stare davanti, perché qualsiasi faccia a faccia lui si incazza con me. Tipo, stavamo registrando un brano, io non ho fatto niente, tipo ho sorriso, lui ha detto vattene. E quindi questo è poi l'aneddoto un po' più bello. Dopo io mi sono dovuto tenere sempre in disparte perché... fra l'altro, tipo adesso io cito sempre Metallica perché è il gruppo che conosco meglio. Sono cose che si vedono anche nei gruppi di un certo livello. Tipo, loro raccontano quando fanno il Black Album che, tipo, mentre Kirk Hammett fa gli assoli, James Hetfield non può stare nella stessa stanza. Ci può stare solo Lars Ulrich, perché sono delle interazioni che si creano fra le band. Questa cosa carina è capitata anche a noi, poi, ma penso che capiti poi a tutti. In ogni caso, è una cosa abbastanza
chi più chi meno,
normale, ma chi più chi meno è così.
Peculiarità.
Anche perché sentirsi osservati in studio non è una cosa da poco. Già uno è lì con la famosa paura del rec, no? Di registrare perché è la take buona, in più poi la gente ti guarda e...
Bene, allora adesso ascoltiamo il penultimo pezzo che abbiamo scelto.
Che è una cover.
Sì, che è una cover. Una cover, vai avanti.
Di Stevie Wonder, quindi una cover un po' fuori genere, però ci piaceva l'idea di proporre nel nostro stile un pezzo che era completamente fuori dal nostro background, ecco.
Allora l'ascoltiamo, è Superstition.
Superstitions raised on the wall. Very superstitions let us by the fall. 13 months old, baby, broke the looking glass. 7 years to be. Best. Will you believe it?
E questa era Superstition, una cover di Stevie Wonder alla Violet Gibson. Allora, ma la differenza, visto che voi avete già fatto il lancio dell'album e avete suonato live davanti anche ad un folto pubblico, la differenza tra l'essere appunto in studio a registrare e il live?
Beh, dunque, diciamo che se tu fai questa domanda a qualsiasi musicista del mondo ti dà una risposta diversa, nel senso, se non che il live e lo studio sono due mondi separati, perché ci sono tante persone che sono molto brave a comunicare in studio, tante persone che sono brave a comunicare live. Io quello che dico sempre è che, cioè, la musica è una forma di comunicazione, no? Quando sei sul palco la cosa più importante è quello che esprimi. Tanta gente magari focalizza più su altre cose, tipo la tecnica, l'esecuzione, che è comunque importante, però io sono convinto che se dal vivo funzionano i gruppi, funzionano perché hanno qualcosa da dire e perché la gente entra in empatia con quello che stai facendo. Quindi noi diciamo che abbiamo cercato di sviluppare un set live che non facesse esattamente quello che era il disco, ma che avesse anche delle riarrangiamenti dei brani in modo da coinvolgere in maniera maggiore il pubblico. E soprattutto dal punto di vista dei cori, visto che il disco è molto curato, come dicevo, con le voci, abbiamo cercato di riadattarlo a una versione un po' più rude, un po' più scarna dal vivo. In ogni caso, il concerto, visto che tu eri presente, è andato molto bene, anche siamo molto contenti. Fra l'altro la prossima data che facciamo non è qui vicino, però è al Circolone di Legnano, ne approfitto per fare pubblicità.
Certo, il 12 novembre.
Esatto. E anche se, diciamo, alcune cose ancora dello spettacolo saranno da sistemare, ma è normale, chiaramente sei all'inizio e bisogna settarsi col tempo, ecco.
E prima abbiamo parlato del tuo background musicale, invece quello dei tuoi compagni di gruppo, di band, qual è?
Allora, diciamo che tutti, come esperienze personali, siamo dei metallari, nel senso, siamo tutti cresciuti con quei dischi classici che tutti ascoltano quando si avvicinano al genere. Poi ognuno di noi è andato avanti nella sua esperienza con cose molto diverse. Per esempio Matteo, il cantante, ha militato, vabbè, in varie tributi e cover band anche di musica cantautorale italiana, e è stato corista per la Demo Morselli Band anni fa, ancora quando ancora c'era il Maurizio Costanzo, si registrava a Roma, queste cose qui. Andrea è quello più particolare, perché ha avuto una band pop italiano che girò proprio, fece proprio il tour addirittura di Festival Bar, cose così, che si chiamano Lynx, che era una band proprio completamente un misto, adesso io non vorrei dire una cialtronata perché me le ricordo poco. Una cantante bravissima che si chiamava Roberta Galli, che cantava con lui, facevano una specie di pop italiano molto elettronico, fra l'altro anche abbastanza valido. Poi, come in tutti, in quel settore lì, diciamo, quando parti con due o tre pezzi e non funziona, non è come un gruppo rock, la cosa tende a finire. Il caso voluto che finisse proprio nel momento in cui io l'ho incontrato. Invece Giovanni e Gabriele, i nostri due chitarristi, hanno esperienze comunque in ambito locale, con gruppi che hanno fatto soprattutto metal o progressive metal. Giovanni suonava in un gruppo della zona che si chiamano Sour Wine, che adesso purtroppo non esistono più, erano molto bravi, facevano un misto fra Dream Theater e Hard Rock anni 80. Mentre Gabriele suonava in un gruppo che invece è ancora attivo, lui poi ha abbandonato per motivazioni poi sue personali, che si chiamano Weird Wolves. Sì. Che fanno, sono della zona, sono molto bravi, mi piacciono, fanno un metal un po' più moderno misto con l'hardcore, insomma una cosa un po' più attuale, diciamo, come tipo di genere.
Beh, diciamo che tutte queste esperienze ora convogliano verso un progetto importante, che è questo dei Violet Gibson. Violet Gibson che, se vogliamo ascoltare in internet, di cui vogliamo comprare il CD, di cui vogliamo una maglietta, visto che sappiamo che avete fatto anche il merchandising, insomma, parlaci un attimino di dove, allora, possiamo scovarvi per sapere
per
anche le prossime date oltre a quella di Legnago.
Semplicemente basta andare sul nostro sito, che è www.violetgibson.biz, lì trovate i link a tutti i social network, quindi siamo soliti Facebook, YouTube, eccetera eccetera. E al momento, visto che il disco è appena uscito in fase di autoproduzione, lo vendiamo noi, o ai concerti oppure anche semplicemente via spedizione, molto tranquillamente, compreso anche le magliette. Stiamo facendo una sezione merchandise, visto che le maglie sono state fatte da poco, quindi sarà pronta fra breve, e invito tutti ovviamente almeno a dare una possibilità. Quello che dico sempre è che tante persone non capiscono, secondo me, in Italia, che la musica non è una gara, nel senso, tanti musicisti si trovano anche fra di loro a farsi delle lotte molto, molto anche brutte. Adesso, io sono più figo di te, tu sei più figo di me. In realtà non è che stiamo giocando a calcio, cioè secondo me la musica va sempre data una possibilità. Poi ovviamente è lecito che uno dica i Violet Gibson mi fanno schifo, i Violet Gibson spaccano. L'importante è avere un po' la mentalità aperta e cercare di ascoltare, cosa che purtroppo qua ancora funziona poco.
Questo è un discorso
un discorso lungo. Quindi
cerchiamo,
io invito
sempre
a venire a ascoltarci. Poi se vi facciamo cagare scrivetelo, se vi piacciamo scrivetelo, l'importante è che qualcosa si muova, ecco.
I contatti li abbiamo detti, li trovate tutti. Prima di ascoltare il pezzo di chiusura, io ti ringrazio Michelangelo.
Grazie.
Salutiamo tutti gli altri componenti del gruppo, li ricordiamo: Andrea, Matteo, Gabriele e Giovanni. Invitiamo tutti quanti gli ascoltatori di Radio Sonora ad ascoltare Violet Gibson e anche a proporre, a dire il proprio parere sulla loro musica. Io sono Anto, saluto anche Gianni che è sempre qui al fianco alla regia, e Michelangelo, ascoltiamo l'ultimo pezzo che è Go Ahead.
Esatto.
E ci vuoi dire qualcosa in merito oppure...
Questo diciamo è quello che noi abbiamo battezzato come singolo, nel senso che forse è il brano che più... ci piace di più, e quindi godetevelo.
Ciao,
ciao a tutti.
Tutti,
grazie.
And all my life, you know it's not gonna take longer. This time, just want it to be right. This fear's a prison for my tears. Today, a reason for my life. If it's what you mean, go ahead.